Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Dalle nostre parti, quando si vuole bene ad una persona, ma bene veramente, la si chiama zio, don.
Quando gli vuoi bene in maniera particolare, gli porti un rispetto enorme, padrino. In siciliano, parrecchio.
A noi è capitato di volere molto bene ad una persona, e anche se non era un parente, per noi era lo zio Pino.
Zio Pino era una persona normale, non era né alto né basso, né bello né brutto, aveva le orecchie a sventola, le mani enormi, però aveva un sorriso, ma un sorriso!
Rideva sempre, sempre, anche quando non c'era niente da ridere, lui rideva, tant'è che noi glielo dicevamo, zio Pino, ma che minchia ci ridi? Ma lui...
Zio Pino non beveva, non fumava, non bestemmiava, non diceva le parolacce, però aveva un difetto enorme, amava troppo. Zio Pino era un professionista dell'amore.
Non aveva mogli, ma amava quelle degli altri.
Non aveva figli, ma tutti sapevano che ce n'erano un sacco sparsi per la città.
Insomma, zio Pino era malato d'amore e col tempo si era aggravato. Più amava e più voleva amare.
Da questo punto di vista era diventato inaffidabile.
Ma la cosa incredibile è che più era inaffidabile, più veniva amato da tutti.
Da tutti. Pensate che addirittura i mariti andavano da zio Pino e gli dicevano: io devo partire, a casa mia non c'è nessuno, potrebbe venire ad amare un poco mia moglie. E lui entrava con la scusa della moglie e piano piano, sorridendo, amava tutta la famiglia.
Noi glielo dicevamo: zio Pino, si dia una calmata con tutto quest'amore, perché sennò a lei finisce male. Ma lui niente, era cocciuto.
Zio Pino era un amatore cronico.
Era amante dell'amore.
Amava amare.
Era un amante amatore innamorato dell'amore.
Zio Pino, quando noi gli dicevamo di amare meno, lui ci rispondeva: picciotti, ma ci sono così tanti tipi di amore al mondo che non sapendo quale scegliere li ho presi tutti. L'amore per i padri, per le madri, per i figli, per i fratelli, per le sorelle, per se stessi. Sta rientrando a casa zio Pino. È già davanti al suo portone. Pensate, addirittura ha infilato la chiave nel portone.
Un tizio, a volto scoperto e con una pistola, si avvicina e dice: padre, questa è una rapina.
Zio Pino sorride, lo ama e risponde: me l'aspettavo. E si gira di nuovo verso il portone.
Il tizio con la pistola, signori, punta alla nuca e preme il grilletto.
A quel punto padre Pino Puglisi cade a terra. In un attimo la notizia fa il giro di Brancaccio.
Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle, tutti accorrono increduli.
Non era mai successo. Un prete morto perché predicando l'amore stava disturbando la mafia.
Ma pure lui, sapendo che aveva tutta questa passione per l'amore, se ne andava in giro a nuca scoperta.
E dire che noi gliel'avevamo detto: zio Pino, con tutto quest'amore si dia una calmata, altrimenti a lei finisce male. Ma lui era cocciuto.
Molti dicono che lui sia morto e che noi dobbiamo elaborare il famoso lutto. Ma noi che lo conoscevamo bene, sappiamo che non si tratta di morte, ma di parto.
Sì, di parto, perché si può nascere in tanti modi. C'è un parto cesareo, quello naturale, c'è un parto in acqua e poi c'è un parto per uccisione.
E noi che in vita non avevamo mai capito fino in fondo che cosa provasse zio Pino quando amava, adesso ci ritroviamo contagiati ad amare persino quel tizio con la pistola che poveretto, senza saperlo, lo ha fatto nascere perché... c'è un parto cesareo,
quello naturale,
poi c'è quello in acqua
e poi ce n'è uno per uccisione.
C'è un parto cesareo
in acqua,
naturale,
e uccisione.
E benvenuti a questo appuntamento con Adesso in Onda. Adesso in Onda avete riconosciuto, penso, Ficara e Picone in questo brano dedicato a Don Pino Puglisi, o padre Pino Puglisi, che dir si voglia, perché poi c'è questa differenza che io ho scoperto. Francesco Arnaldo Casale al microfono, ovviamente Francesco Franceschini in regia.
Eccomi.
Siamo come sempre anche in Radiovisione.
Tu mi sei in Radiovisione, sì, perché io non mi vedo.
Tu mi senti, sì,
io ti sento, ma avvicina un po' il microfono, tutte e due. Perfetto, vedi.
Padre Mino Puglisi è stato appunto appena beatificato, come sapete. Noi abbiamo dedicato, tra l'altro domenica scorsa abbiamo riproposto la serata che abbiamo dedicato
integrale.
A Padre Puglisi integrale al Festival Popoli e Religioni. Ma ecco, Padre Mino Puglisi è uno di quei personaggi a cui abbiamo dedicato molto, a cui abbiamo dedicato di più in questi anni. Tra l'altro, ecco, voglio anche ricordare che insomma anche l'impegno antimafia è stato uno dei temi ricorrenti, no? Nel nostro programma in tanti anni abbiamo intervistato.
Ah, abbiamo avuto anche il fratello di Peppino Impastato,
a cui abbiamo dedicato, tra l'altro, anche Peppino Impastato un programma recentemente. Abbiamo intervistato Luigi Ciotti, insomma. Siamo andati molto spesso sull'argomento, abbiamo anche un corrispondente tra l'altro dalla Sicilia, e a Pino Puglisi abbiamo dedicato in particolare molte puntate, in tutto sono 5 radiofoniche e una televisiva di Adesso in Onda. E oggi e la prossima settimana vogliamo proprio in qualche modo darvi il meglio, mettervi insieme, perché poi noi diciamo sempre tutte queste puntate sono disponibili online, ma per risparmiarvi, come dire, la fatica di andarvele a cercare, oggi vi daremo un po' il meglio
facciamo
una specie di antologia. Con i momenti
quindi
migliori,
siamo
perché
alla traccia 2 a questo punto.
A questo punto siamo alla traccia 2 e ci sentiamo subito. La prima puntata che abbiamo dedicato a Don Pino Puglisi è stata un'intervista a uno dei più stretti collaboratori, Pino Martinez, uno dei più stretti collaboratori di Pino Puglisi, fondatore del comitato intercondominiale di Brancaccio. E allora ci sentiamo subito.
Sai che fine ha fatto quel progetto poi, appunto, di tirar fuori dalla strada questi ragazzi? Morto lui, voglio dire.
Dopo ne parliamo, dopo ma ne parliamo. Qualcosa ci dirà anche lo stesso. Vabbè. Martinez, poi ne parliamo.
Sentiamolo
anche noi.
Allora.
Cominciamo quindi con Pino
Visto
Martinez.
Che abbiamo poco tempo,
in
sentiamo.
Studio ad Adesso in Onda.
Vediamo chi si ricorda che cosa dice l'ottavo comandamento.
Non testimoniare.
Ma come non testimoniare?
Non testimoniare.
Ma no, non dire falsa testimonianza. È diverso. Devi testimoniare e devi dire anche la verità. Che cosa dice il quinto comandamento?
Non uccidere il padre e la madre.
Come non uccidere?
Onora! No, uccidi! Onora il padre e la madre!
Uccidi, non onore! È Pio Lompino!
Il tragico agguato è scattato alle 18:10 sull'autostrada. Giovanni Falcone era giunto a Palermo con un aereo proveniente da...
Io oggi mi voglio rivolgere ai cosiddetti uomini d'onore. Perché chi usa la violenza non è un uomo, è una bestia. Io vi conosco, uomini d'onore, so dove vi nascondete, molti di voi sono stati battezzati in questa chiesa. Ebbene, io vi dico, voi che siete abituati ad agire nell'ombra, se siete ancora uomini, fatevi vedere alla luce del sole, le porte di questa chiesa sono aperte per voi, venite, io vi accolgo.
Padre, questa non va bene.
Vi aspettavo.
Io l'ho visto con quel colpo, proprio nella nuca qui. Suor Carolina mi ha detto: c'è il cardinale di là, andiamolo a trovare. Appena aperto la porta, cardinale mi ha aggredito dicendomi: ora tu devi raccontare tutto, devi dire tutto. Ma che cosa dovevo raccontare?
Che cosa voleva dire?
Ma probabilmente, non senza probabilmente, riteneva che il comitato intercondominiale era un po' responsabile della morte, perché noi avevamo coinvolto Padre Puglisi nella nostra attività. Ma Padre Puglisi era venuto liberamente.
Però in qualche modo la Chiesa, la diocesi, quindi vi riteneva responsabile. Quindi secondo te, ecco, posto che comunque
Pappalardo è celebre, no, per aver preso per la prima volta, cioè fino ad allora c'erano, anzi io ti chiederei anche questo, prima di Pappalardo c'era appunto il famoso cardinale Ruffini,
no, prima ancora il cardinale Carpino, prima ancora Ruffini, ma Carpino dura poco, prima ancora Ruffini. Ruffini è famoso per una frase che disse quando gli posero, un giornalista gli pose una domanda, dice: ma che cos'è la mafia? E lui rispose: ma che cos'è, una marca di detersivi, insomma.
Rispetto a Ruffini.
Beh, teniamo conto che quelli erano tempi in cui non c'era assolutamente una sensibilità antimafia e le istituzioni, insomma, di fronte alla mafia si ponevano proprio in una maniera assolutamente che non gliene fregava niente.
Mentre Pappalardo è famoso invece proprio per la sua presa di posizione,
di Sagunto, sì.
Dopo la morte di Dalla Chiesa, lui per la prima volta ha schierato la Chiesa contro,
sì,
la mafia.
Fece quella famosa omelia. Bene,
eppure, quindi, ed è passato, dopodiché lui ha avuto anche una reazione da parte mafiosa.
No, sì, ci fu una reazione da parte mafiosa, nel senso che di lì a poco lui, se non ricordo male, fu il primo Natale successivo, andò in carcere a Lucerdone per visitare i carcerati, nessuno si fece trovare dei carcerati, quindi restarono tutti chiusi nelle loro celle. Questo chiaramente fu un segnale che la mafia volle lanciare alla Chiesa, a Pappalardo in pratica, che aveva fatto quella famosa omelia. Questo, quindi, sgarbo. La preoccupazione, ma guarda, più che sgarbo,
lo sgarbo l'aveva fatto Pappalardo alla mafia,
sì, ma diciamo, ma la preoccupazione della mafia di perdere, come dire, il controllo del territorio. Questo è il discorso, perché la mafia prolifera proprio perché ha il controllo del territorio. Se la Chiesa invita i suoi fedeli a diventare cittadini liberi, a lottare per il rispetto dei propri diritti, per il rispetto della propria dignità, se la Chiesa si pone vicino al cittadino, ecco che la mafia subisce un duro colpo.
E quello che mi interessa, appunto, c'era quindi... la Chiesa si è schierata anche, ricordiamo, proprio nel 93 il viaggio di Giovanni Paolo II in cui disse: mafiosi, pentitevi, convertitevi. Sì. Ciò nonostante, quindi nonostante questa presa di posizione del Papa e dello stesso Cardinale contro la mafia, di fatto nella vita quotidiana, nel concreto, questa azione il Pappalardo non ebbe il coraggio di portarla fino in fondo. Vorrei parlare anche un momento del successore di Puglisi.
Pappalardo nominò successore di Padre Puglisi Padre Mario Colesano, ma Padre Mario Colesano, quando venne lì a Brancaccio, si presentò in una maniera che sicuramente a noi non fece piacere. La prima cosa che disse: leviamoci questo cadavere dalla testa. Poi con la scusa del caffè, quindi di andare al bar a prendere il caffè, quando ci siamo trovati soli, mi disse: ora ci dobbiamo calmare il sangue. Me lo disse in siciliano, me lo disse. Quindi che significa ora ci dobbiamo dare una calmata.
Dico, come suona?
In siciliano, ora andiamo a calmare il sangue.
Buona giornata a tutti.
Suor Carolina, allora io le volevo chiedere innanzitutto, anche questa, lei che è una delle protagoniste del film, no? Che effetto ha fatto vedersi interpretata da un'attrice? Come ha giudicato poi il film?
Intanto per me è stato un grande onore aver partecipato al film La luce del sole.
Ecco, sfumiamo un attimo, perché abbiamo sentito Martinez, appunto, che parlava di Don Pino Puglisi o di Padre Pino Puglisi. Ecco, sì, decidiamo la giusta nomina,
padre,
diciamo così.
Ecco, no, diciamo questa cosa allora, spieghiamolo, perché
Intanto hai posizionato tutta la telecamerina.
Tutto okay, tutto ok, siamo appunto in radiovisione come sempre. Allora,
sai che potremmo aver creato un prototipo.
Allora, no, volevo dire questa cosa sul padre, prima di sentire poi l'intervista, le altre interviste che saranno la parte un po' più corposa di questa puntata. No, il padre di solito
non
italiano,
è che abbiamo due giorni,
no,
sai.
Ma sono 14 minuti in tutto, quindi penso che ce la facciamo. Dicevo, il padre in italiano, insomma, nella lingua italiana, nell'accezione comune, si usa il don per il prete e il padre per i religiosi. Quindi quando noi diciamo padre, si intende di solito un francescano, un gesuita o qualcosa.
Va bene.
Per questo motivo io all'inizio, quando sentivo dire padre Pino Puglisi, credevo appartenesse a qualche congregazione, a qualche ordine religioso. Poi ho capito che in realtà i preti in siciliano si chiamano padre,
probabilmente per distinguergli dai mafiosi che a cui si dà del don invece. Poi adesso dico mafiosi in modo semplificatore, insomma, ovviamente il don non è riservato ai mafiosi, è un titolo, diciamo, onorifico che viene usato alle personalità, anche se credo che oggi come oggi,
beh, se tu guardi però
solo per i mafiosi,
sì, i film del neorealismo per esempio, anche no, quei film leggeri tipo quelli di Totò o di Peppino De Filippo si chiamavano don fra di loro a volte,
sì,
no?
Sì.
Don Peppino, insomma.
Esatto, sì, sì, perché il don in italiano, ma soprattutto si è diffuso in Sicilia, appunto è un titolo che viene usato così in modo...
Da dominus, signore.
Esatto,
da,
sì, da, che poi credo di derivazione spagnola, infatti Don Rodrigo è da lì che è nata,
sì,
poi la cosa
sì,
si è
sì,
diffusa in Italia, solo che è stata quindi attribuita ai preti, che quindi sta cosa ricordiamo...
Impropriamente,
molto,
impropriamente.
Per, no, non è che improprio, ci fa capire come veniva considerato e come viene tuttora considerato il prete, cioè una personalità. Mm-hmm. Donna, a differenza di fra o padre, non è un titolo che fa riferimento al tuo ruolo religioso, ma fa riferimento al tuo ruolo sociale. Cioè si dice...
Sei elevato.
Esatto, si dice donna un prete non perché sia un religioso, ma perché è una personalità importante, un po' come cavaliere,
è un po'
come commendatore,
sì, sì,
ecco.
Un po' come il don di Guareschi, insomma.
Esatto.
Don Camillo. Un po'
don
come
Camillo,
Don Camillo.
Esatto, beh, Don Camillo appunto era prete, ma il don era riferito ovviamente a... però ecco, il Don Camillo e il Don Vito Corleone hanno la stessa matrice.
Sì,
in realtà
erano
si tratta
due,
sempre di
due personaggi un po' diversi.
Personaggi diversi, ma comunque fa riferimento appunto a un ruolo sociale. Quindi
bene,
tutto sommato il padre, che nonostante nel Vangelo lo stesso Gesù dica che non bisogna chiamare nessuno padre, sicuramente è più proprio per un prete il titolo di padre che quello di donna. Beh, chiusa
va
questa
bene,
parentesi,
detto questo che frega pochi in realtà.
Era una curiosità.
Una curiosità.
Parliamo appunto invece di padre Pino Puglisi, appunto, appunto è stato appena beatificato. Tra l'altro il fatto che la Rai 1 gli
anche
abbia
una fiction,
la prima
ecco,
serata,
vedi? Stavo dicendo la
no,
stessa.
La fiction... adesso io mi riferivo proprio allo speciale che è stato fatto
sì,
su Rai 1,
sì, sì, sì,
in cui tra l'altro c'era anche Pino Martinez come
sì,
ospite
domenica
sabato sera
non ne azzecco una oggi, vabbè, no. Sabato, vabbè.
Sabato sera credo che sia stato molto importante e significativo il fatto che Rai 1 abbia deciso di dedicare la prima serata del sabato sera a padre Pino Puglisi.
Beh, se no in genere stanno i pacchi,
ecco,
voglio dire che...
mi è sembrata una cosa molto bella, un po' meno bella il fatto che abbiano scelto Massimo Giletti con Viscidone sinceramente per presentarlo,
sì, insomma, le querele sempre a Colle Scipoli le mandate,
ma, insomma, non, anche perché non essendo un giornalista che si occupa di questi argomenti, l'unica domanda che ripeteva a tutti quanti era: quale emozione? Quale emozione?
Ma Giletti si occupa...
Quale emozione quando è morto Tupino? Quale emozione essere
tutto
qui stasera?
Arnaldo, quale emozione?
Quale emozione? Quale emozione vedere a Giletti presentare uno
quale
speciale
su Pino
Puglisi? Veramente un'emozione molto sgradevole.
Non lo dire. Vabbè,
tra l'altro anche il fatto che abbiano aperto la puntata intervistando Grigoli, cioè l'assassino di Pino Puglisi, non mi è sembrato molto di buon gusto. Tra l'altro è stata anche in parte criticata questa scelta proprio da Giuseppe Carini, che è stato invece un discepolo, uno dei ragazzi di Don Pino Puglisi, che oggi è testimone di giustizia. Interessante il fatto, ecco, tu parlavi di fiction invece.
No, io parlavo di quella con Zingaretti,
esatto,
abbiamo sentito...
Che quello è un film, prima ancora film, invece, io ho conosciuto personalmente...
Ne azzeccherò
Puglisi,
una prima della fine della trasmissione. Sì.
Ho conosciuto Don Pino Puglisi grazie proprio a una fiction che si chiamava Brancaccio, interpretata da Ugo Di Ghero.
Su Mediaset?
Comico, no, su Rai 1.
Calli.
Che c'è stata una decina d'anni fa, credo anche un po' di più forse, e che però lo stesso Pino Martinez, quando è venuto appunto ad Adesso in Onda, ci ha detto che era molto un po' troppo libera come interpretazione, mentre Alla luce del sole, il film di Zingaretti, è molto più fedele.
Okay.
C'è da dire appunto che Grigoli e Spatuzza sono i due assassini al soldo del Graviano che hanno ucciso Pino Puglisi e che hanno poi testimoniato proprio, ci hanno raccontato come è morto, quindi se noi sappiamo come è morto Pino Puglisi è proprio grazie alla loro testimonianza. Spatuzza tra l'altro è salito all'onore delle cronache di recente perché è implicato nel processo dell'Utri e in altre questioni che riguardano anche rapporti appunto con istituzioni politiche, mentre Grigoli è diventato famoso perché si è convertito, addirittura era stata organizzata Telepace una conversione in diretta che è stata bloccata proprio dagli amici di Don Pino Puglisi. Insomma,
una spettacolarizzazione.
Sì, perché lui dice che non è soltanto un collaboratore di giustizia, ma è proprio un pentito vero e proprio, cioè che lui si è veramente pentito e in qualche modo si è anche convertito al cristianesimo, cosa che per carità molto bella. Ora il fatto che venga sempre intervistato e trattato come fosse davvero una specie di santarellino, forse ha ucciso 46 persone Grigoli, e questo è stato ricordato appunto recentemente anche da Giuseppe Carini, che è uno dei ragazzi che si vede anche nel film, che nel film muore, Mentre nella realtà, appunto, lui si è allontanato dalla sua famiglia, che era una famiglia
comunque malavitosa,
o comunque, diciamo, vicino collusa, alla mafia.
Collusa.
Ha assistito a un omicidio, ha testimoniato, e quindi ora da anni vive in segreto, ha un altro nome, ed è testimone di giustizia, ed è stato comunque intervistato anche lui recentemente, proprio in questo speciale televisivo e nel documentario che poi è stato realizzato, molto più bello dello speciale trasmesso in seconda serata, Giuseppe Carini, appunto, che collabora tuttora col comitato intercondominiale. Vorrei ricordare anche del fatto, perché poi, ecco, credo che ci salutiamo e mandiamo direttamente il contributo, che purtroppo
che la traccia 3
è la, sì, no, è la traccia 2,
no, la 2 l'abbiamo 3, mandata, scusa, appunto.
3, 4 e 5 poi andranno tutte di seguito. Volevo ricordare appunto che purtroppo adesso il fatto, come ci ricorderanno anche la settimana prossima gli amici di Padre Pino, il fatto che la beatificazione ha rappresentato un segnale molto forte nel rapporto tra chiesa e mafia, sicuramente.
Chissà se purtroppo l'elezione di Papa Francesco non abbia anche un po' in qualche modo accelerato questo iter.
No, perché era stato
già deciso da Ratzinger.
Sì. Okay. Poi credo che Bergoglio di mafia non è che ne conosca più tanto, quindi però, credo che sia un po' più. Però è stato molto bello il fatto che poi lo stesso Papa Bergoglio ha parlato di Padre Pino Puglisi proprio all'indomani della sua beatificazione. No, va ricordato
bene,
Francesco,
velocemente,
sì, che dopo la morte di Padre Pino Puglisi, il cardinale Pappalardo ha in qualche modo frenato tutta l'attività antimafia che veniva fatta. Fu mandato un prete, Padre Mario Golesano, che, come poi ci hanno raccontato e ci racconteranno i nostri appunto amici che sono venuti anche al festival, ha in qualche modo smantellato tutta l'attività fatta da Pino Puglisi. Tra l'altro è stato consulente di Cuffaro e anche implicato, se cercate anche su Google.
Sì, risulta... scusa se ti devo far fretta, ma veramente
sì,
siamo
allora,
in conclusione.
Concludiamo, tanto la settimana prossima continueremo a parlare di Padre Pino Puglisi. Adesso vi presentiamo in chiusura di puntata una cosa a cui io tengo molto, perché l'abbiamo costruita in 3 anni, questo piccolo dossier che vi presentiamo oggi, ed è molto importante per me. Dicevamo Alla luce del sole, il film con Zingaretti, dove coprotagonisti insieme a Padre Pino Puglisi sono il vice parroco di Don Pino, Gregorio Porcaro, e Suor Carolina Iavazzo, la suora. Ora, quello che noi ci ascoltiamo adesso è l'intervista che abbiamo realizzato alla vera Suor Carolina Iavazzo e all'attrice che la interpreta nel film, che è Alessia Goria, e al vero Gregorio Porcaro,
e all'attore,
all'attore Corrado Fortuna che l'ha interpretato.
Bene,
tutto
ci
questo
sentiamo
potete riascoltare e rivedere su Radio.
L'hai già detto, ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao a tutti, buona giornata a tutti.
Suor Carolina, allora io le volevo chiedere innanzitutto anche questa, lei che è una delle protagoniste del film, no? Che effetto ha fatto vedersi interpretata da un'attrice? Come ha giudicato poi il film?
Intanto per me è stato un grande onore partecipare a questo, aver partecipato al film Alla luce del sole. Certo, non mi aspettavo che mi mettessero come protagonista una delle protagoniste del film insieme a Padre Puglisi, però io ho lavorato con lui 2 anni intensi e veramente ho vissuto la sua vita e la sua morte e le prepotenze che lui aveva ricevuto, quindi guardare quel film mi ha emozionato tantissimo, e sono tornato indietro di diversi anni pensando a quello che era accaduto, quindi per me è stata una forte emozione.
Che rapporto ha avuto con l'attrice Alessia Goria che l'ha interpretata?
Guarda, l'attrice, cioè se lei è molto più bella, più lanciata di me, però io ho vissuto realmente quello che è accaduto, per cui è stata qui con noi una settimana, Alessia Goria, quindi ha voluto un po' conoscere il mio personaggio per poterlo interpretare meglio, e abbiamo collaborato, secondo me è stata brava, ecco, a modo suo è stata brava, certo lei da attrice, io da persona vera che ha vissuto tanto, quindi io sono più fortunata.
La cosa che gli è piaciuta di più del film, invece l'aspetto che ha apprezzato di meno, qual è stato?
Guarda, la cosa che mi è piaciuta di più è che Faenza avesse risalto nel senso di Padre Puglisi di essere educatore. Mi è piaciuto tantissimo questo, anche se di sacerdote ha messo poco in evidenza, perché comunque lui è un ebreo.
Pronto Carolina? Oh, guarda che io ho finito, passo un attimo a casa, mi cambio e arrivo. Non vi mangiate la torta senza di me. Ciao, ciao, ciao.
Vado. Questa non va bene.
Vi aspettavo. Allora?
Alessia, tu nel film interpreti il ruolo di Suor Carolina, un personaggio, non solo un personaggio storico, un personaggio vivente e con cui tu ti sei confrontata. Come è stato il rapporto con la vera Suor Carolina?
Ma è stato, ripeto, molto bello. Per me è stata una fortuna poter interpretare il ruolo di una persona che vive in questi giorni, in questo momento storico, quindi ho potuto conoscerla, stare vicino a lei, e la cosa che mi ha colpito di lei è stata proprio questa sua, una fortissima personalità, perché comunque è una donna che tuttora vive in un ambiente molto disagiato, che è nella profonda Calabria, mi sembra San Vito, no? San Luca. E quindi è una donna molto forte, comunque affronta delle avversità che insomma bisogna avere coraggio per affrontare, e nonostante questo non perde questo sorriso bellissimo che ha, ed è stata infatti la prima cosa che mi è venuta agli occhi quando l'ho vista, stando con lei, frequentandola, questa simpatia, questa empatia che crea proprio con i ragazzi del posto, con le persone che la vanno continuamente a trovare, e quindi ho cercato di prendere da lei proprio questa solarità e questo suo essere comunque sempre in mezzo alla gente, cioè questo suo darsi alle persone, che poi è la chiave in realtà poi dell'essere umano, cioè dovrebbe essere così per tutti, non solo per queste persone.
Io ho conosciuto Corrado prima che iniziassero le riprese, iniziassero i lavori del film. Ci siamo conosciuti, lui mi ha chiesto se poteva frequentarmi da quel momento in poi, siamo stati parecchio tempo, abbiamo vissuto praticamente insieme, questa è stata l'occasione per conoscerci un po' meglio. Io ho conosciuto un ragazzo in gamba, che è veramente in gamba, infatti la nostra amicizia continua, ci sentiamo spesso, siamo dei buoni amici, e io lo chiamo il mio alter ego cinematografico ormai, quindi ci seguiamo, lo seguo, e lui ogni volta spesso mi chiama come sono andato, quando c'è magari qualche sua performance televisiva.
Senti, ci racconti un po' la tua vita dopo il film. Appunto nel film tu sei il vice parroco di Puglisi, e tu poi ci hai raccontato che lo conoscevi da molto prima, da quando eri bambino, padre Puglisi. Quando sei diventato vice parroco avevi una trentina d'anni, no? 32-33 anni. Dopo la morte di Puglisi che cosa succede?
Beh, successo un po'. Beh, è cominciato, e poi penso che Pino possa essere d'accordo con me, è cominciato il periodo della resistenza, se così si può chiamare. Abbiamo provato a resistere perché il tentativo della Chiesa, purtroppo della diocesi di Palermo, è stato quello di una certa restaurazione, dettata sicuramente da un clima di paura. Forse un altro prete ammazzato non sarebbe stato, non avrebbero voluto, non sarebbe stato in grado di sopportarlo probabilmente la stessa Chiesa di Palermo. Eppure abbiamo resistito, anche se poi il nuovo parroco cominciò piano piano a distruggere, a smantellare più che altro tutto quello che era stato costruito dalle suore. Suor Carolina le suore furono le prime ad andare via, essere mandate via da Brancaccio, anche se il parroco Don Mario Colosano continua a ripetere: non è vero che sono andate via, le abbiamo mandate via, sono andate via da solo, non è vero, sono state mandate via. E poi anche i volontari a 1-1 del Centro Padre Nostro cominciarono ad andare via, l'ultimo a abbandonare la nave praticamente poi da parte sono stato io, ho resistito ancora un anno, poi sono stato anch'io rimosso, portato in un'altra zona di Palermo, ma
promosso, giusto?
Promosso per essere rimosso.
Ecco, come si dice, promosso per essere rimosso. Quindi sei diventato parroco.
In un'altra parrocchia di Palermo, lì vabbè, ma non sto a raccontare la mia storia, diciamo, però insomma lì, la parrocchia dell'Acqua Santa, io un metodo avevo imparato, io avevo imparato a fare il parroco in un certo modo. L'esperienza di Brancaccio ormai aveva segnato la mia vita da sacerdote per ormai profondamente, per cui ho cercato di applicare il metodo Puglisi, se così si può dire, anche all'Acqua Santa, e i risultati si sono visti anche quasi subito, perché ecco, una cosa che abbiamo fatto, tentammo di fare un giornale di quartiere con i ragazzi di strada, ci siamo inventati una scuola di giornalismo che subito cominciò ad attecchire, tant'è che nacque il giornale Quartiere Nuovo, e la mafia si è fatta sentire immediatamente, distruggendo il centro sociale che avevamo appena inaugurato, distruggendomi la macchina, poi dando fuoco alla mia macchina, perché io ostinatamente, loro sfasciavano, io aggiustavo, e allora hanno deciso di bruciarmi la macchina, perché non... Beh, tutto questo diciamo ha creato... era forse l'applicazione più, pensavo fosse l'applicazione più logica di quello che padre Puglisi aveva lasciato come eredità. Ecco, quando padre, poco prima di morire, padre Puglisi poi materialmente mi aveva dato l'eredità da portare avanti. Cioè, un giorno mi ricordo che mi chiedesse una mattina se avevo da fare, mi portò al bosco della Ficuzza vicino Palermo, un bosco che c'è là vicino, e lì abbiamo avuto una lunga chiacchierata dove lui mi diceva tutte le perplessità che stavano nascendo attorno al Centro Padre Nostro, a Brancaccio eccetera. Mi disse che per me c'erano progetti strani, io dovevo andare via da Brancaccio a fare il parroco da un'altra parte, lui avrebbe avuto un incarico, gli avevano proposto un incarico che gli avrebbe tolto parecchio tempo, sicuramente probabilmente tutto il tempo che lui aveva dedicato alla parrocchia di Brancaccio. Insomma, si capiva che c'erano movimenti per smantellare quell'esperienza, e lui mi disse: se tu vuoi andare a fare il parroco lì in quell'altra parrocchia, dimmelo pure, non c'è problema, sei libero, non sei costretto. E io dissi: non ho dove andare, sto imparando, ancora non ho imparato niente, devo rimanere qui eccetera, ma se io dovessi non esserci più a Brancaccio, mi prometti che rimarrai a fare il parroco tu? E io gli dissi, primo, che mi sembrava assurda una cosa del genere, e poi nel caso in cui se fosse successo, certo che sarei rimasto, non c'erano problemi. Poi le cose precipitano, perché poi l'omicidio probabilmente io non l'avevo calcolato, io non l'avevo messo nel mezzo. Ecco, però il mio lavorare all'Acqua Santa con quel modo, con quella modalità, nell'altra parrocchia, era tentare di portare avanti proprio questa eredità, cercare di non disperdere questa eredità eccetera. Ecco, poi la vita di ognuno di noi va messa in discussione. Io, una cosa che ho imparato da padre Puglisi è proprio questo: non dare mai niente per scontato, anche la tua vita, quindi anche le tue scelte eccetera. E quando capì che non c'era più spazio, perché la curia stessa non mi mise più in condizioni di fare, mi è stata tolta la parrocchia, mi sono state tolte un po' di cose, io poi ho lasciato il sacerdozio, adesso sono sposato, ho due figli, ma non ho rimpianti. Consentimi di dire una cosa: io, proprio per la forza del sacramento che ho ricevuto, la forza del sacramento dell'ordine e anche quello del matrimonio, io sono il più fortunato di tutti, perché posso dire di aver avuto tutti e sette i sacramenti, li posso avere eccetera, altri no? Però la forza del sacramento dell'ordine lo sento ancora molto forte. Certo, io mi sento ancora prete dentro, sacerdote dentro, e lo faccio in un'altra maniera, senza rimpianti, in maniera molto più libera, e sicuramente con questo grande sorriso, il sorriso di padre Puglisi che mi riempie la vita di senso e anche di gioia. Gioia che provo a trasmettere ai miei figli e ai miei alunni a scuola o alle persone che incontro ogni giorno.
E quindi? Quindi dovrei andare.
Saro?
Che?
Chi è quell'uomo?
Quel kid?
Sì.
Ma io non avrò a che fare con i kids.
Ministro Gogger, c'è stato prima predica. Complimenti.
Grazie.
Volevi sapere come si calcola la densità mafiosa, vero? E te lo dico io come si calcola. In base al numero di fesserie che dite voi preti.
Ah, diciamo fesserie? E allora perché in questo quartiere ci sono solo fame e miseria?
Perché è colpa vostra!
Quando ti offrono la possibilità di interpretare un personaggio realmente esistito, di solito è morto. Invece in questo caso era lì, io vegeto, quindi ne ho approfittato, diciamo, per succhiargli un po' di verità da riportare poi nel film. Insomma, siamo diventati amici. Gregorio è una persona molto facile diventare amici di Gregorio, insomma. Io ho cercato di rubargli quella leggerezza lì, ed essere leggeri a Brancaccio non è una cosa proprio del tutto scontata. Se riguardo La luce del sole, che è uno dei miei primi film, vedo nel mio lavoro un sacco di difetti, ma dicevo prima a un amico che vedo anche delle cose che non farò mai più, cioè quella, una specie di naturalezza, quella specie di istinto che hai quando non sai bene neanche cosa stai facendo. Io spero di avergli rubato quella roba lì, che anche Gregorio ce l'ha in abbondanza. Sono palermitano e ho un'età per cui mi sono visto succedere davanti agli occhi tante cose tremende in quella città. Il mio impegno antimafia è probabilmente una reazione naturale di certe esperienze, insomma, quando a 14 anni vedi esplodere un pezzo di autostrada o un pezzo di città, lì probabilmente qualcosa dentro di te cambia, scatta. Per cui ora io non è che sia impegnato quotidianamente in battaglia antimafia, quello è un lavoro vero e c'è gente che lo fa molto bene e con molto coraggio. Io semplicemente cerco di portare avanti l'insegnamento che grandi uomini e grandi donne hanno voluto lasciare ai palermitani e agli italiani prima di essere uccisi. Io credo che appunto quello che insegnava padre Puglisi fondamentalmente era imparare la differenza tra una cosa che è tua per diritto e una cosa che viene data a te per favore. Io non lo conoscevo personalmente, insomma, però quando è morto mamma era sconvolta, insomma, mi ricordo a casa in città padre Puglisi comunque era un prete molto conosciuto, da poco tra l'altro, perché insomma furono gli ultimi 3 anni della vita di padre Puglisi quelli veramente più intensi dal punto di vista dell'attività sul quartiere. Lui decise di tornare nel quartiere dove era nato, perché Don Pino era un uomo di Brancaccio.
L'apertura di questo centro per noi è anche segno di una esplicita fiducia nella solidarietà degli uomini, che esprime, potremmo dire, la provvidenza di Dio, che già si è espressa in tanti modi precedentemente, ma che continua ad esprimersi attraverso collaborazione e anche sollecitazione e anche coinvolgimento. Il lavoro che ci aspetta è ancora molto più grande. Avremo bisogno di tanti volontari, e quelli che già ci sono lavorano e lavorano abbastanza sodo. Avremo bisogno ancora di tanti altri che ci aiutino in quest'opera di promozione di cui ha bisogno il quartiere in un modo proprio impellente.
In Sicilia c'erano diversi preti antimafia anche molto famosi. Don sì. Pino non era famoso, no,
assolutamente,
perché il suo lavoro, ed è il motivo poi per cui è stato il primo prete a essere ucciso dalla mafia,
sì, nella storia
è stato proprio perché lui ha fatto un discorso diverso, non ha tanto appunto preso posizione contro la mafia a livello di principio, ma soprattutto ha tolto alla mafia la manodopera, ha tolto sì. I giovani, ha tolto, no? Proprio esatto. Per quello che facevate anche voi con Comitato, cioè lavorare nel quotidiano, nei problemi pratici del
esatto.
territorio.
Era questo lavoro in sintonia portato insieme a noi, questo sodalizio che si muoveva nel territorio, parrocchia, semplici cittadini, semplice parroco e semplici cittadini. E quindi
lavorando alla base, quindi togliendo alla mafia non soltanto una legittimità morale, ma togliendo la ragione stessa d'essere.
La ragione stessa d'essere, che è il controllo del territorio, no? Perché la mafia vive del controllo del territorio. Mi sono spiegato.